Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Francesca Seri, direttrice dell'Accademia Giuseppe Verdi di Venezia. Buonasera e benvenuta in trasmissione.
Eccomi qua, buonasera, grazie mille di avermi chiamata.
Ecco Francesca, ti abbiamo chiamato per fare un po' il bilancio della situazione rispetto alla visibilità di cui gode la musica rispetto ai media e alla stampa in generale. Ci eravamo sentiti l'ultima volta durante il periodo pandemico, mi sembra che adesso le cose vadano un po' meglio, no?
Dunque, noi con la nostra accademia, per fortuna anche durante il Covid, non abbiamo mai mollato, nonostante le lezioni online e le difficoltà, devo dire che siamo riusciti ad andare avanti, insomma, con l'insegnamento, e quindi abbiamo ancora degli ottimi numeri. Quello che dispiace un po' è che, diciamo, sono venute a mancare alcune possibilità, sia per i nostri allievi, sia anche in realtà per gli insegnanti, per i professionisti nel mondo del lavoro, perché sono morte molte associazioni che davano appunto da lavorare ai giovani professionisti e davano anche opportunità di concerti, di occasioni ai nostri allievi più bravi.
Ecco, diciamo che comunque fra le imprese che facevano musica qualcuno comunque ha pagato le conseguenze.
Proprio hanno dovuto chiudere i battenti totalmente, perché molte di queste associazioni non sono riuscite a sopravvivere a questo periodo così difficile. Altre che si reggevano sulle sovvenzioni magari o statali o regionali, non facendo produzione, perché durante il Covid non avevano la possibilità di fare i concerti, non hanno più potuto accedere alle sovvenzioni, quindi le hanno proprio perse. E queste erano realtà importantissime per il panorama italiano, perché naturalmente i grandi nomi viaggiano ad altri livelli, no? I grandi teatri, i grandi nomi, ma la buona parte dei musicisti si avvaleva di queste associazioni per tutti gli incontri musicali che organizzavano, i vari festival. Ora ce ne sono assolutamente di meno e i giovani musicisti sono costretti a cercare all'estero.
Diciamo che a tutto questo poi si aggiunge la questione più recente dei tagli alla cultura.
Assolutamente, assolutamente. Rientriamo sempre sul medesimo problema, che è veramente un peccato dover consigliare a un giovane di intraprendere la propria carriera all'estero. Io per quello che posso cerco di creare per i giovani tante occasioni, e proprio in merito a questo è da anni che porto avanti un concorso flautistico che si chiama Tutto Flauto. Siamo arrivati già ormai alla sua 8ª edizione. Si tratta di un concorso internazionale che facciamo online per valorizzare i giovani talenti nel campo del flauto, e questa edizione internazionale ce la diamo adesso proprio il 9 di marzo. Avremo l'incontro con tutta la commissione, che è una commissione internazionale che ha grossissimi nomi, dal calibro di János Bálint, che è un grandissimo flautista, che è il nostro presidente di commissione, e parteciperanno flautisti da tutto il mondo. E poi, sempre per cercare di valorizzare i nostri talenti locali e per dargli la possibilità di farsi conoscere, di avere uno sbocco per il futuro, abbiamo sempre il concorso a Tutto Flauto, quello che facciamo però il 1° di giugno, che è un concorso nazionale ed è fatto proprio per i più piccoli, e lì verranno tutte le scuole del territorio che insegnano flauto, tutta il Nord Italia praticamente sarà presente, e spero anche qualcuno dal centro e dal sud che verrà in rappresentanza, perché è un'occasione bellissima. Ci sarà tra l'altro l'orchestra del Trieste Flute, che sarà presente e darà modo a questi ragazzi di suonare con loro, cioè di suonare insieme ai professionisti. Quindi tutti i ragazzi che parteciperanno a questo concorso poi faranno nella serata finale delle premiazioni, suoneranno assieme a dei professionisti di flauto con un'orchestra grandissima, sarà un'orchestra di 100-150 flauti che si riunirà a flauti da tutta Italia, quindi penso che sarà una cosa veramente molto molto bella.
Ecco, quindi parliamo di concorsi canori, festival e premi che esistono sia per la musica classica e lirica, ma anche per la musica leggera, dove gli artisti hanno la possibilità di farsi conoscere. Ma ho notato che in quest'ultimo periodo è migliorata la presenza degli artisti nelle trasmissioni televisive, sia di programmi Rai che quelli di Mediaset, dove vengono ospitati non solo per esibizioni, ma anche in qualità di ospiti e per essere intervistati. Abbiamo visto anche una parentesi, tra l'altro aperta durante il Festival di Sanremo, appunto dedicata alla rassegna dell'Arena di Verona. Ma se limitiamo il discorso alle radio private, si assiste sempre a questa processione, no, di big della nostra musica che passano per essere intervistati più che altro per promuovere i loro dischi, ma non viene invece dato spazio ad artisti della musica classica e lirica. Ecco, sul nostro canale c'è ancora quella intervista con te, che sei ora direttrice dell'Accademia Verdi di Venezia, ma sei una flautista molto affermata e hai anche inciso moltissimi dischi. Ecco, come spieghi che in radio, soprattutto in radio, no, non c'è adeguato spazio per musica classica e musica lirica, che viene detta musica non commerciale, no?
L'hai detto proprio tu, la risposta l'hai data tu stesso, non è commerciale. Purtroppo non girano abbastanza soldi, non girano soldi dietro alla musica classica, quantomeno ad un livello, diciamo, non al top dei livelli, nel senso che esistono dei cachet veramente spropositati per alcuni musicisti, no? Per il grande cantante anche di musica classica, il grande direttore d'orchestra, però poi le persone comuni, anche quelle veramente brave, che suonano molto bene, anche che hanno vinto un sacco di concorsi, e si ritrovano poi a lavorare con dei cachet veramente bassissimi e non girano abbastanza soldi, purtroppo, nel campo della musica classica. E questo è il motivo che anche le agenzie, sono pochissime le agenzie che lavorano nel campo della musica classica e molte di più.
Ma questo non dipende un poco anche da parte dei musicisti, degli artisti, che non premono abbastanza per farsi sentire?
Ma io non credo che sia proprio così, nel senso che è vero che di solito l'artista, il musicista nel campo della musica classica, almeno quella che è la mia esperienza, deve fare una grandissima autopromozione personale, e questo è molto, molto dispendioso di energie. Non tutti poi gli ottimi musicisti sono anche bravi a farsi riconoscere.
Ecco, preferiscono di più concorsi e festival con il contatto diretto col pubblico, dove hanno maniera di promuoversi in questo modo?
Esatto, questa è una strada, perché uno dopo nel curriculum, che è vincitore di un certo tipo di concorsi, soprattutto dei più importanti, ha già una strada spianata, diciamo, per quanto riguarda il fatto di essere chiamato per dei festival. Però l'autopromozione purtroppo in Italia è ancora impera, questo è un grosso problema, perché se le agenzie lavorassero anche per produrre musica classica, sarebbe molto più facile per noi musicisti, sarebbe decisamente più semplice.
Francesca Seri dell'Accademia Giuseppe Verdi di Venezia, una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Francesca Seri dell'Accademia Giuseppe Verdi di Venezia. Ecco, per fortuna ci sono dei grossi broadcast che promuovono la musica classica, la musica lirica. In Italia noi abbiamo Rai 5, io personalmente ho avuto la fortuna di lavorare per Deutsche Welle, che proprio di recente ha creato un canale specifico dedicato alla musica classica e si chiama Deutsche Welle Classic. Ecco, ma Francesca, ci sono delle novità invece per quanto riguarda l'insegnamento della musica nelle scuole?
Allora, sì, ci sono delle cose che stanno cambiando, assolutamente in positivo. Ci sono anche delle accademie private che stanno cominciando a rilasciare dei titoli equiparati a quelli dei conservatori, e questo secondo me è molto positivo, perché creerà una bella concorrenza positiva, nel senso si alzerà l'offerta, e quindi uno vorrà andare a studiare con il docente più bravo, il docente più famoso, e questo secondo me è molto positivo che anche in Italia ci sia questa possibilità, che c'è sempre stata in realtà all'estero. E poi noi, ad esempio, come Accademia Verdi siamo diventati un centro Trinity College di Londra, e questa è una cosa molto importante, perché il Trinity di Londra da tantissimi anni certifica non solo, come tutti sanno, le certificazioni di lingua, quindi l'inglese piuttosto che le altre lingue, ma certifica musica. E questo è molto bello, perché i nostri bambini, ma anche naturalmente i professionisti, possono avere un diploma certificato Trinity che è spendibile all'estero, perché è stato equiparato fino adesso, per fortuna, anche il Ministero, il MIUR ha proprio completamente aderito a questa iniziativa di Trinity, e per questa ragione questi titoli sono diventati proprio spendibili nelle nostre università, diventano proprio un titolo riconosciuto, e questo è molto molto buono, perché sta veramente aprendo tante possibilità anche per i nostri musicisti.
Ecco Francesca, c'è da aggiungere qualche cosa riguardo il supporto della comunità europea? So che in passato c'erano i vari Erasmus, si applicano anche alla musica classica?
Si applicano, si fanno, assolutamente, normalmente sono gestiti dai conservatori, e vedo che funzionano molto molto bene. Per i ragazzi c'è la possibilità magari di fare appunto i mesi all'estero, di studiare il proprio strumento, è molto buono questa cosa qua, e anche funziona nel campo proprio della didattica, sono gli insegnanti stessi che fanno gli Erasmus, e quindi vengono a tenere dei corsi in città che non sono le loro, e quindi ad esempio nel conservatorio di Venezia può venire un insegnante dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania o chissà, e tenere dei corsi per un periodo, fare, e questi scambi sono fondamentali perché danno la possibilità anche ai nostri allievi appunto di annusare quello che è il panorama europeo ed internazionale.
Ecco, anche voi dell'Accademia Verdi avete avuto degli scambi?
Allora, noi ospitiamo spesso docenti che vengono dall'estero e vengono a fare corsi a Venezia, perché naturalmente Venezia è una città molto ambita, noi abbiamo una bella sede e quindi ci vengono proposti spesso questi scambi in questo senso, e abbiamo la possibilità appunto di far frequentare i nostri allievi corsi con questi docenti di livello internazionale. In più abbiamo così iniziato una serie di scambi con alcune realtà, e ad esempio siamo state con la corale femminile Giuseppe Verdi, siamo stati in Germania a fare un bellissimo scambio con un coro femminile tedesco, è stata veramente una bellissima esperienza, e adesso abbiamo in programma altre tournée, andremo anche in Croazia sempre con col coro femminile, con la corale lanciatissima all'estero quest'anno, e stiamo portando avanti anche proprio per far conoscere la musica italiana un medley di musica italiana scritta da un nostro compositore che si chiama Paolo Notar Giacomo, che ha i temi più famosi di musica italiana che all'estero conoscono tutti, arrangiati per l'ensemble corale femminile.
L'evento più importante lo avete promosso proprio voi dell'Accademia Giuseppe Verdi di Venezia, che è A Tutto Flauto, che si è svolto proprio mentre stiamo registrando il 9 e 10 marzo. E inoltre credo che ci siano stati degli eventi collaterali in relazione ai 700 anni della scomparsa di Marco Polo.
Sì, ci sono state molte, molte cose, molte ricorrenze appunto proprio riguardanti Marco Polo. E noi personalmente abbiamo partecipato a un bellissimo festival che si chiama Festival della Canzone Veneziana, cioè Festival della Canzone Veneziana, e ci abbiamo partecipato sia col coro dei bambini nostri con una canzone veneziana scritta apposta per questa situazione, sia con la corale femminile, e è stato un bellissimo festival perché la canzone veneziana è una canzone che in realtà non ha un grandissimo fuori dalla nostra città, ma ha dei grandissimi musicisti, dei grandissimi compositori, e proprio al Teatro Malibran di Venezia, che è una sede meravigliosa, che dove normalmente suona la Fenice, e abbiamo potuto sentire proprio tutta questa musica che va dalle tradizionali canzoni del Settecento, proprio le vecchie canzoni veneziane, a canzoni moderne composte ancora adesso in dialetto veneziano, che è veramente un repertorio che io stessa non conoscevo in maniera così approfondita. Ho scoperto che ci sono delle persone che tutta la vita che si dedicano a questo tipo di repertorio e sono state premiate proprio per l'occasione. Una di queste canzoni scritte apposta per questo festival della canzone veneziana proprio di quest'anno era una canzone su Marco Polo, proprio per dire di una delle varie iniziative che sono state fatte in questo senso. Poi è molto bello perché in questo momento a Venezia, in quasi tutti i negozi di Venezia, sono appesi disegni fatti da bambini che riguardano proprio la figura di Marco Polo, i suoi viaggi, i suoi rapporti con l'Oriente, e c'è stata proprio questa iniziativa molto molto bella a cui hanno aderito tutte le scuole di Venezia, e quindi ci sono questi disegni su tutti i negozi che si possono vedere, i disegni fatti dai bambini sulla storia di Marco Polo.
Va benissimo, Francesca Seri, direttrice dell'Accademia Musicale Giuseppe Verdi di Venezia. Sempre un piacere sentire la tua voce, ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Ma assolutamente, io ringrazio te Dario per avermi chiamato, è sempre un piacere parlare con te e saluto tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
due notizie che arrivano dagli Stati Uniti. I sostenitori di Donald Trump hanno condiviso immagini generate dall'intelligenza artificiale del loro candidato circondato da entusiasti sostenitori neri. La BBC ha scoperto dozzine di deepfake che mostrano l'ex presidente in posa con elettori afroamericani amichevoli che non esistono e non esisteranno mai. L'idea sembra essere quella di rendere Trump più attraente per gli elettori neri. Ma vale la pena sottolineare che le false immagini dei politici possono essere create molto rapidamente, sia dagli alleati che dai nemici. E proprio su questo tema gli esperti del settore si interrogano se una seconda amministrazione Trump rappresenti una minaccia esistenziale per l'attività di TikTok in America, proprio alla luce di azioni simili. L'altra notizia riguarda Elon Musk, che ha intentato una causa contro OpenAI, che accusa di aver contribuito a fondare non un'organizzazione no profit a beneficio dell'umanità, ma in una filiale di Microsoft che antepone i profitti alla sicurezza.
Radio Days Europe è l'evento nel mondo della radio, dei podcast e dell'audio che riunisce in una 3 giorni oltre 1300 visitatori provenienti da 65 paesi. L'evento è organizzato in sessioni che includono discorsi programmatici, tavole rotonde, sessioni interattive, vertici, workshop ed eventi di networking, a cui parteciperanno il fiore dei speaker e produttori di mezzo mondo, tra cui radio pubbliche, ovvero la radio canadese e australiana, Deutsche Welle, Bayerische Rundfunk, Westdeutsche Rundfunk, radio norvegese e svedese, nonché produttori di podcast. L'evento è previsto per dal 17 al 19 marzo 2024 a Monaco di Baviera, Germania. Radio Days Europe offre più idee, le migliori innovazioni, le ultime tendenze, dati completi da utilizzare in radio, nel tuo podcast e nella tua azienda audio. I padiglioni espositivi di Messe Munchen e l'ICM, Centro Congressi Internazionale Messe Munchen, si trovano nel quartiere fieristico nella parte orientale di Monaco. L'ICM, il centro espositivo, è facilmente raggiungibile in auto, in treno e dal principale aeroporto situato a Monaco.
La RAI pianifica di vendere il 15% di Rai Way. Il consiglio di amministrazione della RAI ha approvato la vendita del 15% in Rai Way, la società di gestione della rete di torri trasmettitrici in cui il broadcaster italiano detiene una partecipazione del 65%. Con questa operazione, in cui la RAI manterrà la maggioranza del capitale, si assicura, secondo l'azienda, l'investimento nella trasformazione digitale della RAI. La vendita della partecipazione non impedirebbe alla RAI di esplorare la possibile fusione tra RAI Way e A-Towers, che è in fase di negoziazione da mesi. A-Towers è detenuta per il 40% da Media4 Europe MFE, controllata dalla famiglia Berlusconi, mentre il Fondo Italiano di Infrastrutture F2 possiede il restante 60%. Per quanto riguarda RAI Way, fondata nel 1999 a Roma, offre servizi di radiodiffusione e televisione, inclusa la distribuzione di segnali radio e televisivi, servizi di radiodiffusione digitale terrestre e satellitare, e soluzioni per reti di trasmissione e radiodiffusione, servizi di trasmissione, inclusi servizi di contributo audio e video, e acquisizione di contenuti, servizi di supporto alle attività di produzione, servizi di noleggio torri, come l'alloggiamento di torri per radiotrasmettitori, servizi di installazione e manutenzione, e servizi di rete, inclusi servizi di consulenza e assistenza tecnica, servizi di coordinamento di frequenze per apparecchiature wireless, servizi nel settore della radioprotezione e corsi di formazione. I suoi principali clienti sono editori radiofonici, operatori di telecomunicazioni, amministrazioni pubbliche e aziende.
Un ex ingegnere di Google è stato accusato di aver rubato tecnologia per l'intelligenza artificiale da Mountain View, mentre lavorava segretamente per due società cinesi. Il Dipartimento di Giustizia ha arrestato Lin Weiding, di nazionalità cinese, e lo ha accusato di furto di segreti commerciali per il quale rischia fino a 10 anni di carcere. Il Dipartimento di Giustizia non tollererà il furto di intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate che possono mettere a rischio la nostra sicurezza nazionale, ha detto il ministro della Giustizia Merrick Garland. Proteggeremo le nostre tecnologie sensibili dal finire nelle mani di chi non dovrebbe averle, aggiunge Garland. Il furto di tecnologia innovativa e di segreti commerciali dalle aziende American può costare posti di lavoro e avere devastanti conseguenze economiche e in termini di sicurezza nazionale, mette in evidenza il capo dell'FBI Christopher Wray.
Amici
siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.